Radio Sonar, 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la violenza di genere e dei generi. Siamo in piazza Montecitorio, la piazza che è stata convocata alle 11 da non una di meno Roma, e siamo qui con Marta. E dietro di noi ci sono le compagne e il compagno di non una di meno con dei cartelli. Vediamo, sono dei cartelli con degli scontrini. Qual è il senso di questa azione questa mattina qui a Montecitorio?
Allora, portare oggi questi scontrini in piazza vuol dire parlare, comunicare quelli che sono i costi, denunciare anzi soprattutto quelli che sono i costi sommersi di questa pandemia e del lockdown. Li portiamo sotto forma di scontrino, questi scontrini rappresentano un po' tutto quel lavoro appunto non pagato, sommerso, di cura, di riproduzione che le donne portano avanti. Senza alcun tipo di riconoscimento in nessuna forma e che sono fortemente aumentate durante la pandemia e durante il lockdown. Quindi un aumento sicuramente del lavoro domestico, del lavoro di cura, del lavoro di assistenza alle persone, un lavoro di assistenza sia proprio materiale che anche emotiva, psicologica. E questi sono tutti costi che appunto non vengono conteggiati, non fanno parte delle statistiche, sono numeri che non appaiono. E oggi questo scontrino, questo conto da presentare rappresenta un pochino appunto, questo costo sommerso che finalmente emerge e che insomma, come donne, come soggettività rivendichiamo che in qualche modo ci sia riconosciuto.
Ecco, in alcuni cartelli abbiamo letto per esempio i costi per potersi spostare, per poter andare a fare un'interruzione di gravidanza, i costi per esempio degli ormoni che possono servire per la transizione, sex work, quindi oltre al discorso del lavoro di cura di riproduzione anche le docenti, la scuola, cioè su tutta la vita, no? Sono ricadute delle gravi conseguenze rispetto a questo lockdown.
Assolutamente sì, appunto, lavoro di riproduzione inteso veramente in senso di riproduzione, di mantenimento della vita, delle vite, di tutto e tutto. E questi sono costi che appunto non si considerano, pensiamo solamente alle malattie e agli ospedali. E invece anche appunto mantenersi in vita, sopravvivere, vivere oggi rappresenta una serie di costi e tutti gli esempi che facevi appunto anche per quanto riguarda costi di trattamenti ormonali, appunto costi per abortire, spesso anche in cliniche private, per spostarci. Anche per interagire tra noi, insomma, in qualche modo fanno parte. Sicuramente tutti i costi che hanno riguardato la chiusura di un'istituzione come quella scolastica. Questi sono costi che da un lato ricadono sulle famiglie, sui genitori, soprattutto sulle madri di bambini, ragazzi, ragazze, ragazzu che appunto non sono rimasti a casa durante la pandemia, e dall'altra un costo enorme anche per quanto riguarda le insegnanti, soprattutto le insegnanti, che hanno dovuto sostenere un carico di lavoro in didattica a distanza assolutamente enorme. Tra l'altro, diciamo, fammi anche aggiungere, portando avanti un modello di scuola che evidentemente non è scuola, insomma, una scuola che non è fatta di relazioni, una scuola che non è fatta di qualche tipo, insomma, di contatto umano, no? Una scuola che passa attraverso lo schermo, non è neanche una scuola, insomma.
Ecco, abbiamo visto appunto nei cartelli questa cosa, giustamente ricordavi la scuola, ma è un costo anche il fatto che per esempio non sia stato fatto assolutamente nulla in questi mesi per fare in modo che nei consultori fosse distribuita la RU486, la pillola abortiva. Anche questo è un costo enorme. Abbiamo visto il monitoraggio che è stato fatto dal coordinamento consultori che mostra che nel Lazio siamo quasi all'80% di obiezione, e quindi anche questo è un costo che si aggiunge rispetto alle persone che appunto vogliono interrompere la gravidanza.
Sì, assolutamente. La mancanza di presidi sanitari diffusi è evidentemente un costo in più. È in qualche modo un costo in meno per lo Stato e un costo in più per la vita delle persone, no? Quindi questo è evidentemente, cioè, oggi in qualche modo essere qui vuol dire anche lottare e richiedere presidi sanitari pubblici, accessibili a tutti, tutte e tutto, presidi sanitari che siano in grado di accogliere le esigenze di tutti, tutte e tutto, in particolare per donne e soggettività LGBTQ. Questo è un problema enorme. L'esempio dei consultori è un esempio assolutamente emblematico. Consultori che nel nostro paese per lo più chiudono, consultori che quando sono aperti sono spesso fatiscenti, in cui manca personale e in cui troviamo spesso obiettori, no? Un controsenso incredibile, e consultori che invece di fatto non esistono proprio per soggettività, per libere soggettività, soggettività LGBTQ. E quindi sicuramente questa è un'altra delle rivendicazioni che oggi portiamo in piazza.
Allora sì, questo non è l'unico appuntamento di oggi, alle 4 l'appuntamento è alla Casa Internazionale per poi partire insieme e raggiungere il Ponte Garibaldi, ribattezzato mi pare Ponte Giorgiana Masida, non una di meno oggi, un'azione che dà significato ad un luogo e tra l'altro vuole diventare anche luogo permanente d'incontro, in che senso?
Sì, esattamente, oggi pomeriggio ci vediamo a Ponte Garibaldi per rinominarlo Ponte Giorgiana Masi e in qualche modo per rendere quel luogo un luogo simbolico dove ritrovarci ogni volta che una sorella viene uccisa appunto per via di femminicidi, transcidi o violenza omo-lesbo-bitransfobica. Sappiamo che questa è una realtà drammatica, i numeri che riguardano le uccisioni maciste e sessiste sono numeri enormi e vogliamo oggi provare a diciamo, lanciare il ritrovarci in questo luogo per provare a ripercorrere lo stesso tipo di azione ogni volta appunto che una sorella viene uccisa. È una cosa simbolica, evidentemente non basta per combattere la violenza maschile, ma in qualche modo vorremmo provare ad allargare questo tipo di pratica per ricordare ogni volta che succede una cosa del genere che noi ci siamo, che se toccano una toccano tutte, che le sorelle non sono sole e che saremo pronte a difenderci se ci sarà bisogno.
Infatti proprio oggi, 25 novembre, la notizia di due femminicidi, proprio questa mattina, di due donne uccise proprio in questa giornata che si uniscono alla lunghissima lista, siamo ormai a quasi 90 soltanto nel 2020. E per il 28, non una di meno, chiama la piazza.
Esatto, il 28 saremo invece a Piazza del Popolo e il 28 vorremmo lanciare quella che abbiamo chiamato la zona fucsia.
A che ora?
Alle 16.
Alle 16.
Alle 16 a Piazza del Popolo per lanciare la zona fucsia. La zona fucsia perché? Perché abbiamo visto come la risposta alla pandemia da parte del governo è stato in qualche modo creare delle zone di differenti colori con differenti misure, cosiddette misure di contrasto alla pandemia, e invece noi vogliamo lanciare la zona fucsia, che è la zona dove veramente si mettono in campo misure per contrastare questa pandemia. La zona fucsia è una zona dove oltre alla pandemia da Covid sappiamo che esiste la pandemia di quello che è il sessismo, del macismo, del patriarcato e quindi risposta a questa ulteriore pandemia, no? Che in qualche modo si autoalimenta tra l'altro insieme alla pandemia di Covid-19, vogliamo diciamo in qualche modo istituire noi la zona fucsia con misure che servano veramente a contrastare questi problemi. Quindi la zona fucsia è una zona aperta a tutte, tutti e tutto, è una zona dove si risponde alla pandemia da un lato con misure sanitarie, da un lato appunto reinvestendo nei settori pubblici, investendo nelle scuole per tenerle aperte, investendo nella sanità per avere una diffusione capillare di presidi sanitari, è una zona in cui si investe in misure a sostegno dell'autodeterminazione reale, che quindi riguardano da un lato i corpi di tutto e tutto e dall'altro anche l'aspetto economico, quindi è una zona dove viene istituito il reddito di autodeterminazione affinché tutte, tutti e tutto possano realmente decidere cosa fare della propria vita, possano uscire da situazioni di crisi o di violenza. La zona fucsia è una zona dove nell'educazione si educa alle differenze, al rispetto di tutti e tutto. La zona fucsia è una zona in cui i centri antiviolenza sono finanziati. La zona fucsia è una zona in cui i media non vittimizzano e non, da un lato non ci trattano come vittime, perché noi non ci sentiamo vittime, noi siamo soggetti in grado invece di prendere in mano la situazione e di reagire, questo vogliamo fare, e da un lato non ci trattano come eroine, come missionarie, che è quello che un po' stanno facendo con le donne per quanto riguarda l'uscita dalla pandemia. E insomma, saremo in piazza con anche delle azioni simboliche, cercheremo di tingere quella piazza anche materialmente, materialmente di fucsia, quindi invitiamo tutti, tutte e tutti a portare oggetti fucsia, a portare i pagnuelos e appunto saremo lì con delle performance e speriamo di vedervi tutte e tutti.
E grazie, grazie mille Marta, e tra l'altro concludiamo questa intervista ricordando che proprio oggi a Roma c'è un'altra zona fucsia dopo il tentativo di sgombero del Cinema Palazzo, e quella zona è stata dichiarata appunto dal Cinema Palazzo stesso una zona fucsia. Grazie e buona giornata di lotta e di resistenza. Grazie mille.